Ministro delle Opere Pubbliche, i Pinocchi, Pinocchio, i Pinocchi delle Opere Pubbliche alla distanza escono. Avete annunciato con la giunta Casbarra il finanziamento dell'opera di Viale Milioreano. Avete annunciato adesso col bilancio triennale delle opere pubbliche sempre la stessa opera. Il risultato oggi all'assessorato delle opere pubbliche a Regione Lazio è solo uno, è che da parte della provincia non esiste un documento, un progetto e un finanziamento inviato alla Regione Lazio, detto da un dirigente, non dal politico. Non esiste nessuna documentazione trasmessa dalla provincia alla Regione Lazio. Per anni avete preso in giro i cittadini, quest'opera non esiste. Avete preso in giro i cittadini, prima approfitto con il consigliere che ha detto grande opera, aspettiamo il cavalcavia della Regione Lazio, i soldi non ci sono. Oggi documentazione, progetto e finanziamento, vi dico il costo complessivo dell'opera, 4.250.000 da parte della provincia, 2.250.000 sono della provincia, 2 milioni della Regione Lazio. Ad oggi alla Regione Lazio, all'assessore Malcotti con tutto il dirigente, non esiste un pezzo di carta della provincia.
Aldita,
queste sono finanziate, avete preso in giro i cittadini da due legislature. Non esiste nulla, un pezzo di carta regione da parte della provincia non esiste, di carta di trasmissione, nessuna lettera di trasmissione. Ripeto, né documentazione, né progetto e né soldi.
Grazie a Dita.
Poi se il sindaco rispetto al dirigente della Regione Lazio ci dà notizie più rassicuranti, io domani le do il telefono del dirigente, lo chiama il dirigente dei lavori pubblici e vede cosa le risponde.
Grazie, prego sindaco. Martino D'Alessio, lei ci deve iscrivere per parlare.
A me dispiace.
Nati, per favore.
Allora, a me dispiace, che chi ci ascolta assiste a uno spettacolo di questo livello, comunque dobbiamo... Allora, l'opera che deve collegare Viale Mediterraneo a via allo svincolo di Paolo Laziale esiste al punto tale che è stata già fatta... Non so se fai con gli occhi così, esiste al punto tale che è stata fatta la conferenza dei servizi, capito? Hanno proprio l'indirizzo dove è stata fatta.
A Dita, lo faccia rispondere e non interrompa, come lei non vuole essere interrotto, non interrompa gli altri.
La conferenza dei servizi la fa l'ente che realizza l'opera, che è chiaro questa cosa, va bene? E chi è che realizza l'opera? La provincia. Nel bilancio regionale ci sono, a meno che qualcuno non l'ha cancellato con la gomma, 2.250.000 nel bilancio della Regione Lazio, che anche quando, anche, no, 2 milioni, perché è metà per uno, va bene? Allora, la provincia ha il progetto, ha fatto la conferenza dei servizi, se hanno partecipato oltre che al Comune di Ladispoli, le varie sovrintendenze, l'ANAS, tutti quanti, va bene? Poi se qualcuno alla regione, magari nuovo di quell'ufficio, non ha ancora le carte, le avrà, però ripeto, le conferenze dei servizi le fa l'ente che realizza l'opera, l'opera verrà realizzata dalla provincia, che ha, chiaramente per fare la conferenza dei servizi ha il progetto, e quindi ha invitato anche la regione. Questa cosa che lei sta dicendo gira da qualche giorno, però è abbastanza strana. Lo sa perché è abbastanza strana? Perché l'ente regione è stato invitato alla conferenza dei servizi, va bene? Allora è strano che non ci sia andato a questa conferenza dei servizi o che non abbiano trovato le carte. Comunque, se il problema è quello, non ci vuole nulla a fare le copie, le fotocopie o le copie dei progetti. Primo, la provincia ha messo in bilancio 2.200.000, la regione sta nel bilancio. Ora, vogliamo dire un'altra cosa seria, invece di fare le battutine o le cose, che con i tagli alle province, alle regioni, la regione Lazio, come altre regioni, sta mettendo in discussione e c'è il rischio che alcune opere non si possano finanziare, ma questo è un altro discorso per il quale bisogna guardare un po' più su, bisogna guardare ai tagli. Ai tagli che ha fatto il governo, per cui tutte le regioni, tutte, hanno dichiarato che sono contrarie a questi tagli, comunque si dovranno adeguare probabilmente. Ripeto, non credo che torneranno indietro da questa cosa, però nel bilancio della Regione Lazio 2010 c'è il finanziamento.
Guardate che quando risponde il sindaco risponde per tutta l'amministrazione. Intanto la parola al vice sindaco, poi a lei. Andiamo per gradi. No, un attimo, un attimo. Prego.
Io devo rispondere all'interrogazione di Pence.
Pence non c'è, Pence si è assentato, no, quando rientra? Consigliere, prego. Consigliere,
grazie Presidente. Ardita, io tante volte, a parte che ho capito a sprazzi perché lei si agita sempre quando fa le interrogazioni, quando invece non c'è modo di agitarsi, perché siamo per costruire e non per distruggere, questo non è un'aula di un tribunale, lei non è un pubblico ministero. Quello che io le voglio dire, le piantumazioni che non sono delle opere pubbliche da effettuare su alcune vie che necessitano di essere fatte, io l'avevo annunciate sul giornale e parlavo di via Sanremo, che era in una situazione di degrado da anni, abbiamo piantato dei bellissimi oleandri su tutta la via, pulito la recinzione, abbiamo anche posizionato del nuovo tipo di telo. Grazie. E abbiamo posizionato, se lei fa qualche passeggiatina in più oltre che a via Duca degli Abruzzi, anche del telo che non faccia ricrescere dell'erba indesiderata, e abbiamo posto anche del bel becciolino bianco come le città modello. Poi su consiglio del sindaco, che invece se le fa le sue belle passeggiatine e la gente lo vede in giro e lo chiama anche e lo ringrazia per quello che fa, abbiamo fatto anche gli accessi a mare, via Santa Marinella, via Bracciano, via Santa Severa, e anche lì abbiamo rinnovato le alberature, messo il becciolino bianco, e tutti gli esercenti di quella zona hanno ringraziato il sindaco e il consigliere Assolfi che si è impegnato.
Assessore, lei deve rispondere alla domanda su via Duca degli Abruzzi. Lei sta parlando di tutt'altro.
Glielo spiego. Quindi,
a pulire chi ce va lì?
La ripiantumazione, attenzione, la ripiantumazione del lungomare. Non è via Duca degli Abruzzi, lungomare, sta avvenendo, e metteremo anche lì, poseremo in opera quella famosa ghiaia bianca e telo antivegetativo. Se lei desidera che via Duca degli Abruzzi venga piantumata dopo aver pulito quei monumenti, quelle panchine che sembrano dei monumenti bianchi, che i cittadini zozzi contribuiscono a sporcarle, maleducati, che sono quelli che poi scrivono sul forum, sono gli zozzi che poi scrivono sul forum, glielo posso garantire, e danno una condizione di indecenza alla via, io mi impegno questa sera, ma pubblicamente, metteremo le piantine nelle fioriere e nelle panchine di via Duca degli Abruzzi, e qua dentro nessuno Pinocchio, cerca di fare umilmente il lavoro che gli è stato dato. Basta, grazie.
Grazie a lei. Ardita, velocemente, prego.
Allora, se non erro, assessore Caggiola, già 6 mesi fa ho fatto queste interrogazioni sulle piante lì, però comunque credo che quando si è fatta quella strada, che l'avete fatta sempre voi nella precedente legislatura, dove il sindaco faceva presidente del Consiglio Comunale, lei faceva il Consiglio d'Opposizione.
Era presidente del Consiglio Comunale.
Credo che quando si fa una cosa nuova, in 10 anni, caro Caggiola, ci deve essere pure la manutenzione. Non ricordo questa manutenzione in questi 5 anni, forse me lo puoi ricordare te. Io non me la ricordo, in questi 3 anni che io faccio il Consiglio Comunale, passato lo so. Concludo proprio in 2 parole, signor sindaco, la invito a studiare le competenze, perché lei deve sapere che quando, devi sapere che quando la Regione Lazio fa un'opera di concerto, era prima con l'ANAS, lo fa con la provincia, per dare i suoi 2 milioni da parte della provincia, gli deve arrivare la documentazione del progetto e i soldi. Deve avere la conferma del finanziamento della provincia. Se l'ente che promuove l'opera per primo non dà conferma del finanziamento, del progetto e della documentazione, e non arriva nulla alla regione, come fa la regione a metterci 2 milioni sopra? Questo lei l'ha spiegato benissimo, credo che non l'ha capito nessuno, perché lei gli fa sempre domande, però non si rende conto che la Regione Lazio, quando supporta un'opera, deve arrivare al protocollo della Regione Lazio documentazione, progetto e soldi.
Sì, ma gli ha detto che esiste il documento.
Non è arrivato un documento. Mi dovete smentire su quello che ho detto io. Io sostengo che ad oggi la provincia non ha trasmesso nessun atto alla Regione Lazio. Io sono un bugiardo, se voi portate degli atti, no chiacchiere, perché qui le chiacchiere mi hanno sentito da 10 anni, quella provincia con Gasbarra l'opera è sicura e finanziata. Poi adesso, poi ricordo 1 o 2 anni fa, sul bilancio delle opere triennali c'era quest'opera, sul bilancio delle opere pubbliche. Sì, ma solo la vede, perché la regione non si è visto niente. Non è arrivato nulla, lei deve studiare, lei domani chiama l'ingegnere responsabile, le do il telefono, così le spiega al dirigente che da 15 anni sta ai lavori pubblici, che non è che è di destra il dirigente, fa il dirigente lì ai lavori pubblici, responsabile del settore, le spiegherà il dirigente a lei, così l'aiuta a crescere, che...
E infatti, velocemente, avvisa, forza.
Per completare l'opera di 4.250.000 euro, di cui 2.250.000 sono la provincia, la regione per dare i suoi 2 milioni deve avere tutta la documentazione della provincia, cosa che non ha avuto oggi a protocollo.
Grazie. Tutto è basso. Grazie. Di Girolamo, prego.
No,
c'è il sindaco.
Allora, no, tanto per concludere questa cosa, facciamo una cosa, a proposito di studiare, lei porti la prossima volta una copia del bilancio regionale, se ci sono i soldi per lo svincolo di Ladispoli si dimette lei, se non ci sono mi dimetto io, facciamo così? Lo vediamo? Ha perso la parola? Ah no, detto questo, le faccio notare anche un piccolo particolare a proposito... avrà anche lei, come avranno tutti i cittadini, l'elenco delle opere pubbliche che abbiamo fatto in 3 anni. Forse siccome lei quando esce dai piedi degli Abruzzi gira sempre da una parte e non continui, attraversi, no, lei gira a destra, anche se ultimamente pare che non ci ha capito più nessuno, lei per primo che cosa sta girando, non ha ancora capito lei che cosa sta girando, perché vedo qui sopra c'è un simbolo che si chiama Fini, uno che si chiama Storace, forse non l'avete avvisati. Perché forse non l'avete avvisati, perché se si sfiorano si prendono a capelli in quest'ultimo, quindi a parte questo. Allora, quando a Via Duca degli Abruzzi lei arriva a vedere la Iola sistemata davanti alla banca, continui e si accorgerà che è stata fatta un'altra parte di Via Duca degli Abruzzi con asfalto, marciapiedi, lampioni nuovi, a proposito di Pidocchi o di Pinocchi, o altre cose che dice lei, va bene? Vada, faccia un giretto, guardi un po' di Ancona, legga bene pure i manifesti, perché nessun manifesto c'è scritto che con i soldi dell'ala servizi sono fatti i marciapiedi, c'è scritto un'altra cosa, che i soldi dei parcheggi a pagamento abbiamo fatto via Roma, via Descalzi a metà e faremo a settembre l'altra metà e poi faremo via l'Italia. Ecco, legga un pochino meglio.
Grazie.
Senza...
Per favore. Francesca Di Girolamo, prego.
Presidente Rutte, c'era l'assessore Pierini che doveva replicare a Pengi. Io nel rispetto di quello che è, prima Pengi, lui poi io.
Ma Pengi sta al telefono, è occupato. Okay.
Allora, grazie, buonasera a tutti. Io ho due interrogazioni, una rapida per l'assessore Caggiola. E, insomma, mi viene detto che lì nella zona Monteroni esiste anche un secondo ponte che porta da via Casal di Venti a via di Ceri, e quindi insomma volevo sapere se sono previsti dei lavori di risistemazione anche lì e se più o meno ci può dare una tempistica, e se è possibile se può rispondermi subito, in modo che poi faccio l'altra che è di tutt'altro genere. Grazie
a lei.
Rispondo subito in maniera sintetica. Lo possiamo fare all'interno del contratto delle manutenzioni stradali, quindi verrà dato nei prossimi giorni disposizioni, magari non nei prossimi giorni che siamo limitati quasi alle ferie, per gli operai che giustamente se le meritano, quindi nell'arco di fine agosto, inizio settembre provvederemo a fare questo. Gli operai se le meritano le ferie perché lavorano.
Grazie, prego.
Allora, sì. La seconda interrogazione è per il vice sindaco in veste di assessore al commercio, penso più generalmente per tutti, e mi scuso se la premessa sarà un po' lunga, ma ardita risucchia quasi tutti i tempi, penso che anche gli altri abbiano diritto poi di esprimere insomma quello che credono. La premessa è necessaria per comprendere il tenore dell'interrogazione. Io parto quindi da una cosa un po' più larga per arrivare al punto, che è credo un dibattito che dovremmo mettere sempre al centro della nostra attività politica e farlo anche come cittadini. Mi riferisco al tema della legalità. Penso che appunto il tema della legalità, inteso in accezione molto ampia, significhi anche parlare della tutela dei beni comuni e quindi parlare anche dell'uso che viene fatto del nostro territorio. Noi da sempre praticamente consideriamo la nostra cittadina, tra le sue varie diciamo, peculiarità, come una cittadina di turismo con ampio potenziale turistico. C'è un dibattito aperto da sempre, il piano regolatore stesso, la variante al piano regolatore stessa che abbiamo portato in aula, insomma, incentiva le strutture di tipo turistico ricettivo, quindi sicuramente è un tema che dovrebbe interessarci molto. Inizia ad arrivare quindi al punto. In data 25 maggio 2010 è stata approvata dalla Giunta Comunale la delibera numero 126, che è relativa alle autorizzazioni per i chioschi stagionali, quindi autorizzazioni temporanee per i chioschi stagionali. C'è da dire, girando per la Vispoli, che la maggior parte dei privati che possono appunto accedere a questo tipo di possibilità che viene offerta ricadono sulla striscia di mare della zona di Torre Flavia, diciamo, quindi la parte nord della nostra città. Dico questo perché tale concentrazione, tra le altre cose, fa venire in mente, per ricollegarmi a un discorso che faceva inizialmente il sindaco, di cui anche voglio ringraziarla anch'io, relativamente al fatto che il nostro depuratore non è il colpevole della sporcizia che vediamo ormai dall'inizio dell'estate, anche purtroppo sulla nostra fetta di mare, ma forse dovremmo iniziare a chiederci se questa concentrazione di attività e questo uso un po' smutato del territorio non possa essere tra le cause di questo tipo di evento che si è verificato qua. Specificamente quindi entro nel merito di questa delibera per arrivare alla domanda, che consente attraverso diciamo, anche un passaggio piuttosto semplice la possibilità per i privati che hanno uno sbocco a mare di aprire un chiosco, un'attività temporanea rispettando alcuni criteri. Allora, anche su sollecitazioni, nonché per mia curiosità, mi sono fatta un giro e dopo aver fatto un giro nella zona mi sono fatta anche un giro per gli uffici competenti del comune, che ricordo essere l'ufficio commercio, la polizia municipale e l'ufficio demanio. Non ho purtroppo potuto parlare con il delegato al demanio, che però è quello che mi sta ascoltando, per cui se poi ha qualcosa da dire, insomma, siamo qui. Insomma, da questo tentativo di controllo che insomma, ho richiesto quale documentazione questo è in possesso degli uffici e risulta un altissimo tasso di irregolarità di queste attività, visto che esiste un'unica richiesta, per insomma, un unico privato che ha fatto richiesta, e per il resto, a quanto pare, almeno alla mattinata di ieri, non vi erano richieste. A questo si va aggiungere poi, tornando per questo al discorso della legalità, una serie di iniziative, oltre a quelle previste dal deliberato, che sono alla fine la vendita di alimenti e bevande preconfezionate e anche servizi a mare che possono essere gli ombrelloni con controllo dei bagnini e via dicendo, si uniscono una serie di altre attività a carattere anche culturale e ricreativo che tuttavia non sono autorizzate, provviste completamente di un tipo di autorizzazione, andando a sommare quindi a una forma di non rispetto della regola rispetto al chiosco, un'ulteriore forma di mancanza di rispetto delle regole e anche un grande inquinamento acustico, nonché di carattere ambientale. Ora, io ritengo appunto che dovremmo amare particolarmente la nostra costa, visto che è una delle risorse più grandi che abbiamo qua alla Vispoli, e credo che partire anche da queste cose, facendo un discorso di legalità e rispetto di regole che il Comune in questo caso mette a disposizione ai cittadini, una possibilità anche importante di poter portare avanti un'attività, sia centrale. Chiedo quindi all'assessore al commercio se è a conoscenza di questi eventi, quali tipi di controlli sono stati fatti o saranno messi in campo sia sulle autorizzazioni dei chioschi, delle attività dei chioschi, sia sul fatto che vengono fatte attività extra. Grazie.
Grazie a lei. Prego, vice sindaco.
Prende questo vaccino. Un attimo, con calma riusciamo ad accendere.
Sì,
io vado per gradi, rispondo all'interrogazione che mi ha posto in questo momento il consigliere di Genova, poi do una risposta anche al consigliere Pence, attendevamo il ritorno del pubblico, ma credo che ormai questo sia tramontato, quindi è opportuno che comunque risponda. Per quanto concerne la questione che lei sollevava, consigliere, in effetti merita attenzione e merita approfondimento. Come lei ricordava bene, lui è data la possibilità di ottenere delle autorizzazioni per svolgere un certo tipo di attività. È chiaro che anche per ottenerle, cioè non basta avere il diritto ad ottenerle, per ottenerle bisogna anche fare i passi necessari e richiederle con tutto quello che questo comporta, quindi insomma voglio dire con tutti, dimostrare di avere i requisiti a posto eccetera. E poi c'è un aspetto di attività che, come segnalava lei, sono diciamo accessorie a volte all'attività tipica dei pubblici esercizi, però bisogna ricordare che lì non è che è previsto una licenza di pubblico esercizio, è previsto più che quello che ricordava lei, cioè una cosa un po' diversa. Ma anche se volessimo ampliare, no, per interpretazione, insomma, anche quello che attività che consentiamo ai pubblici esercizi, che è l'attività di intrattenimento, anche quella è soggetta a regole, a richiesta di autorizzazione, non ultimo anche al rispetto di un'ordinanza che è stata emessa a firma del sindaco, insomma, a cui ha contribuito anche il sottoscritto, proprio per il rispetto di determinate regole, non ultimo quello dell'orario, che non si può andare, no? Se vuoi assimilare quella zona a uno stabilimento balneare oltre per esempio le 24, questo già è un punto definitivo. E anche lì, se volessimo assimilare la normativa dei pubblici esercizi per la protezione degli orari, anche lì la stessa ordinanza che citavo poc'anzi prevede per gli esercizi che chiedono la protezione dell'orario, che è consentita fino alle 3, però si richiede che abbiano a loro carico un contratto di vigilanza che consenta il presidio del locale e delle zone attigue. Per cui voglio dire, comunque ammesso non concesso che il diritto sia maturi fino a questo punto, ciò non toglie che comunque queste autorizzazioni debbano essere richieste, debbano quindi essere poi concesse su verifica dei documenti e non solo, poi comunque debbano essere rispettate queste regole che ci abbiamo per tutto il resto del territorio, insomma, e questo sicuramente sarà, io faccio tesoro di quello che lei mi ha detto questa sera, sarà mia cura intanto vedere effettivamente che questi abbiano richiesto l'autorizzazione necessaria e quindi abbiano i requisiti, oltre che il diritto soggettivo a svolgere questa attività, dopodiché fare in modo anche con attenzione particolare che pur svolgendo quelle attività le svolgano nelle regole che poi sono applicabili a tutto il resto della città, insomma non è che per assurdo lì può diventare una zona franca, cioè, quantomeno ammesso e non concesso che poi ci abbiano diritto a svolgere anche questo tipo di attività accessorie, comunque devono essere svolte nell'ambito delle regole che valgono per tutto il resto della città. Io credo che su questo non dovremmo dubitare, quindi prendo atto e cercheremo di approfondire meglio la questione, sottoporla anche ai nostri organi di vigilanza, che adesso da poco tempo hanno protratto l'orario fino a mezzanotte, perché prima insomma staccavano prima, quindi faremo in modo che monitoreremo questa zona con questa situazione con attenzione. Per quanto concerne l'interrogazione invece prima del consigliere Pence, che si riferiva all'istituzione del mercato domenicale, anche io sì, ho visto questa lettera che mi è stata tra l'altro protocollata questa mattina, quindi al di là della consegna di questa sera, da parte degli operatori, delle categorie che rappresentano gli operatori. E riguardo la regolarizzazione del mercato domenicale di Piazza Firenze, e chiaramente le preoccupazioni degli operatori sono le nostre, cioè nel senso che
è una vicenda che si trascina da molti anni, perché le normative sono normative, e prima lo erano ancora di più, normative complesse. Non è semplicissimo istituire un secondo mercato nello stesso posto, nello stesso paese. Quindi non è stato regolarizzato fino ad oggi, perché questo fino a pochissimo tempo fa era impedito proprio dalla legge. Sembra ormai da giurisprudenza acquisita che dallo scorso anno questo può diventare possibile, tant'è vero che in Consiglio Comunale è stata presa una delibera in cui si diceva di istituire un secondo mercato, anche se in via provvisoria, in Piazza Firenze per la domenica. L'istituzione del mercato, con quella delibera che avevamo preso, prevedeva 60 banchi, di cui 10 di alimentari. Il problema è che nel trasferire questo in atti amministrativi ci siamo resi conto con l'ufficio che anche qui è una procedura abbastanza complessa e delicata, nel senso che istituire un mercato oggi significa intraprendere un percorso che arriva, anche se stiamo al di sotto dei fatidici 2500 metri, comunque c'è il rischio che si possa andare a incorrere nell'obbligo di un bando a rilevanza regionale, quindi c'è il rischio di non poter salvaguardare, per assurdo, gli operatori che oggi hanno svolto questo mercato. Insomma, è una materia piuttosto delicata. Siccome noi vogliamo fare questa operazione tenendo però presente due direttive fondamentali, la prima è che dobbiamo salvaguardare tutti quelli che hanno tenuto in vita questo mercato, cioè quelli che da 15 anni a questa parte hanno il banco e lavorano nella piazza. La seconda direttiva era quello, là dove c'era possibile, anche di completarlo questo mercato, magari con banchi alimentari, con qualche articolo mancante, perché mi rendo conto che in effetti ho fatto un sopralluogo anche domenica scorsa, accompagnato anche da consigliere D'Alessio e consigliere Lauria, così per renderci conto della situazione. È un mercato che soffre una fase di stanca, proprio perché è un mercato quasi monotematico, ci sono pochi articoli, e quindi inserire per esempio gli alimentari in modo particolare, qualche altro articolo un po' più specifico, può dare una vivacità e rilanciare questo mercato. Per questa complessità di questa vicenda noi abbiamo individuato, abbiamo deciso insieme all'ufficio, insomma, di individuare un consulente che ci supporti in qualche modo in questa attività, e abbiamo individuato colui che poi ha fatto il nostro piano dell'occupazione delle sole delle aree pubbliche, che è l'architetto Dottari, e ne abbiamo chiesto la collaborazione con il bilancio, quindi abbiamo fatto abbiamo affidato l'incarico, diventerà operativo al ritorno delle ferie. E tra l'altro tanti operatori mi dicevano perché a Bracciano hanno fatto una bella cosa. Dottavio è colui che ha curato per il comune di Bracciano l'istituzione degli ultimi mercati proprio recentemente. Ho sentito infatti l'assessore di Bracciano, proprio perché mi dicevano alcuni operatori, no, che lì avevano fatto delle operazioni interessanti, per cui da settembre alacremente ci metteremo al lavoro. Io spero, senza prendere in giro nessuno, perché poi insomma la procedura è un po' complessa e lunga, ma per Natale di poter dare una risposta definitiva agli operatori locali. Ripeto, ci metteremo in discussione poi anche coinvolgendo chiaramente la Commissione, quindi anche lei, consigliere Benge, insomma, gli altri, insieme al nostro consulente, per arrivare insomma all'istituzione del mercato, partendo da questi due punti fermi che sono il completamento e la salvaguardia degli operatori locali che hanno tenuto in piedi questo mercato negli ultimi 15 anni. Questi sono i due punti, le due direttive su cui sicuramente ci muoveremo per fare questo.
Grazie, Vice Sindaco. Sì. Ah, per quanto riguarda l'argomento, allora prego Grau, mi scusi, sì, con lei.
Non voi. C'è problema, lascio la parola al consigliere Grau.
Prego.
Sì, no, soltanto per chiarezza, perché il consigliere di Girona ha, in qualche modo in un'interrogazione ha coinvolto la questione demaniale su questa questione appunto dei chioschi. semplicemente per chiarezza, i chioschi non insistono sul demanio, quindi il demanio non c'entra assolutamente niente. L'ufficio demanio sarà fatto con competenza, ma firma sempre il dirigente dell'ufficio urbanistica. L'ufficio commercio ha autorizzato l'affitto di sdraio ombrelloni per quanto riguarda quel deliberato, e quindi non c'è nessuna concessione demaniale, non c'è niente che insiste sul demanio. Per quanto riguarda la questione urbanistica e commerciale ne parlano altri uffici, sul demanio non insiste niente, c'è soltanto un'autorizzazione di tipo commerciale per l'affitto a sdraio ombrelloni. Grazie.
Ringrazio Gregori.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei fare un'interrogazione all'assessore Caggiola della Verità. Ho ricevuto diverse segnalazioni da alcuni cittadini per quanto riguarda la zona nel taglio d'erba in Marina di Palo, esattamente la zona, i reperti recintati di valore storico insomma importante tra Piazza della Rugiada e Piazzale delle Sirene, insomma credo di aver individuato di fronte proprio a Via dei Delfini. A tutt'oggi in quell'area esiste dell'erba molto alta, erba secca, che quindi potrebbe essere anche pericolosa. La cosa che i cittadini ci fanno notare ancora di più, che comunque in un'area che abbiamo, Marina di Palo, che abbiamo rivalutato, che comunque è stata in tutta la zona è stato fatto il taglio dell'erba, il nuovo manto stradale e quant'altro, quindi mi chiedevano come mai quell'area fosse lasciata così incolta, con problematiche sia per quello che riguarda l'igiene ma anche la sicurezza, perché comunque un incendio che si potesse sviluppare lì è proprio a ridosso delle abitazioni. Grazie.
Grazie a lei. Prego,
sì. Caro Marco, più volte ho sollecitato il taglio dell'erba, tu parli dell'area archeologica recintata a Piazza delle Sirene. Mi sono recato anche sul luogo, siamo stati con l'impresa affidataria della manutenzione del taglio dell'erba, che è la ditta Garden House. Purtroppo i proprietari virtuali di quell'area è un'associazione, il GAR. Il GAR deve venire con un suo membro, aprire ed assistere alle operazioni di taglio. Questa è una barzelletta, il comune non fa il taglio perché tra la ditta di manutenzione e l'addetto del GAR non si sono messi d'accordo per il taglio. È allucinante. Quindi io colgo l'occasione per invitare magari gli uffici competenti e autosollecitarmi, magari aiutato da qualche consigliere comunale, nel risolvere il problema, perché un'area che è comunale, che comunque è gestione comunale, e il GAR che mi traccheggia sull'apertura, insomma, è una cosa incredibile. Noi abbiamo fatto anche la richiesta delle chiavi, ma essendo un sito storico dove loro hanno questa sorta di vigilanza, devono essere presenti. Io credo che in questi giorni li convocherò tramite un loro rappresentante e andrò un attimino a chiarire questa situazione. Grazie che me l'hai sollecitato.
Grazie a lei.
Sì, ringrazio l'assessore per l'interessamento, come ha detto lei è una barzelletta, perché comunque poi i cittadini chiedono delle risposte al comune, mi sembra assurdo che in un'area comunale gestita da una situazione ci siano queste problematiche, quindi cerchiamo di risolvere questa situazione, anche perché noi facciamo delle ordinanze proprio per obbligare i cittadini privati che hanno comunque dei terreni a tagliare l'erba per la sicurezza e per la pulizia, e poi noi che diamo in gestione a un'associazione, poi un reperto, un sito così importante, di valore storico nel centro, in un quartiere importante della nostra città, mi sembra veramente assurdo. Quindi io la ringrazio per l'interessamento, mi ritengo soddisfatto e spero che questa situazione venga risolta più presto per dare delle risposte ai cittadini di Marina di Palo. Grazie e a tutti gli altri.
Batti l'occhi, prego.
Grazie Presidente, io la mia interrogazione è rivolta all'assessore al commercio, ma vedo che è assente, quindi mi rivolgo al sindaco. Ho ricevuto varie lamentele, ma nello stesso tempo, perché scorro anche il sito internet del comune, nel forum ci sono numerosi interventi circa l'occupazione dei giardini via Claudia da parte di un esercizio, da un pubblico esercizio. E ho approfondito il problema, non c'è l'autorizzazione, malgrado la richiesta fosse giunta al comune è stata negata, per cui è un'occupazione allo stato di fatto abusiva. Siccome continua tranquillamente in questa occupazione, tra l'altro sono stati messi anche dei paletti di traverso sul... mi dicono che è stata tolta l'occupazione, è stata tolta l'occupazione di giardini di via Claudia, e io l'altra sera c'era, per cui abbia pazienza, forse. Allora, chiedo comunque che l'amministrazione eserciti un controllo con attraverso i vigili e che venga, nel caso ancora sussista questa occupazione abusiva, venga eliminata. Grazie.
Grazie a lei. Non c'era autorizzazione, quindi penso che poi sia stata eseguita. Tra l'altro voglio dare anche una motivazione reale, perché diciamo che in teoria ogni esercizio commerciale ha gli stessi diritti quando propone delle cose. Lì c'è un problema di visibilità e di viabilità, e poi c'è un problema che riguarda le alberature, che hanno avuto problematiche, diciamo, di insicurezza, quindi abbiamo ritenuto che non sia sicuro far sostare sotto i pini, perché c'è qualche problema che si è verificato con l'ultimo maltempo, ha creato qualche ramo che stava cadendo, quindi queste sono le motivazioni.
Grazie a lei.
Ci siamo tagliati, però siamo un po' preoccupati per come si sta mettendo la cosa.
Grazie. Allora, visto che abbiamo iniziato alle 9.40, prego Roberto.
No, io capisco che sono stato uno dei primi a propugnare le occupazioni pubbliche, di aree pubbliche per gli esercizi commerciali, specialmente a luglio agosto, ci mancherebbe, però dei giardini come quelli di via Claudia, che tra l'altro sono, spero quanto prima, verranno rimessi in sesto e ci sarà un intervento dell'amministrazione comunale, credo che comunque, vista anche una richiesta così forte dei numerosi cittadini della zona, non vadano comunque concessi. Grazie.
Grazie a lei. Allora, dicevo, visto che abbiamo iniziato alle 9.40 e sono esattamente le 10.40, ho una sola mozione presentata dal PD in data 21 giugno 2010. Vabbè, io ho questa qui, e visto che ci abbiamo mezz'ora di tempo, ho come mozione di interrogazione c'è un'altra, lei? Io ho questa del PD, del 2010, 21 giugno, mozione acqua minerale, acqua. Dunque, se il consigliere... No, non è superata. Beh, se la ritirate, io ho... Allora, segretaria, la mozione del PD viene ritirata. Prego, sindaco. Poi c'è un'altra mozione che il sindaco presenta adesso.
Diciamo che più che una mozione è una dichiarazione di intenti da parte del Consiglio Comunale, che poi è il titolare di questo diritto. Allora, noi abbiamo adottato il piano regolatore generale e lo abbiamo pubblicato. E voi sapete che la pubblicazione di un piano regolatore dopo l'adozione è un atto complesso, quindi ha richiesto del tempo, e sicuramente complessa è anche l'esame di questo strumento urbanistico da parte dei cittadini, la proposizione poi delle osservazioni o delle opposizioni. Questo periodo, questa prima scadenza, che teoricamente sarebbe stata il 14 luglio, appunto, insomma, è caduta in un momento già difficile, magari per il reperimento di tutte quante le cartografie o dei professionisti. Allora, chiediamo al Consiglio Comunale se è d'accordo, siccome la competenza poi a esaminare le osservazioni è del Consiglio Comunale, chiediamo se il Consiglio Comunale può già da stasera dichiarare la disponibilità ad esaminare le osservazioni e le opposizioni pervenute entro il 15 settembre prossimo 21, cioè dire che il Consiglio Comunale, lo annuncia anche ai cittadini, che prenderà in esame le osservazioni pervenute fino al 15 settembre. Questo perché teoricamente i cittadini avevano diritto fino al 14 luglio, però sappiamo che se fossero pervenute successivamente, sempre però successivamente, non c'è nessuna legge che lo vieta, cioè il Consiglio Comunale non è obbligato, però allora, però per farlo, diciamo, per dirlo ufficialmente in modo tale che non ci siano poi in futuro così valutazioni diverse. La proposta che facciamo è questa: Consiglio Comunale, considerato che il periodo intercorrente della pubblicazione del piano e quello per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini è scaduto il 13 luglio, tenuto conto che la variante PRG rappresenta uno strumento di fondamentale rilevanza per gli interessi socio-economici della città per lo sviluppo degli anni a venire, ritenuto di aver superato il periodo estivo consentendo ai cittadini tutti di meglio approfondire la citata variante e dare ulteriore tempo per la presentazione di eventuali osservazioni, dichiara la disponibilità di esaminare le osservazioni e le opposizioni pervenute entro il 15 settembre prossimo 21. Quindi diciamo la dichiarazione di intenti di quello che è l'organismo poi che è titolare di questo esercizio.
Consigliere Benge?
Ma diciamo che noi non abbiamo nulla in contrario come PDL a votare questa mozione, anche perché le esigenze dei cittadini poi sono intercorse anche successivamente, quindi siamo anche favorevoli, però la questione formale, Sindaco, è che prima di annunciare sui giornali che si faceva una proroga, non essendoci un atto di nessun tipo, insomma è stata un po' incauta, e quindi diciamo su questo sinceramente rimaniamo un po' perplessi, perché l'amministrazione come al solito fa gli annunci e poi seguono gli atti, invece doveva fare prima l'atto e poi fare l'annuncio. Comunque detto questo, noi siamo favorevoli alla mozione.
Io volevo chiedere ai consiglieri invece se a voi vi è pervenuta la mozione, perché a me non è pervenuta. A voi ce l'avete? Una dichiarazione. Consigliere Battinocchi.
È uno di quegli atti urgenti che si presentano anche direttamente in aula, non è questo il problema. Comunque da parte del gruppo PD siamo nettamente favorevoli, proprio per dare maggiori possibilità a tutti di acquisire nozioni e presentare eventuali osservazioni al piano. Grazie.
Consigliere Carao.
Sì, dare la possibilità ancora di osservare il piano, strumento fondamentale per la città, credo che sia un fatto importante, quindi favorevole al governo Cino.
Allora, si vota, si mette a votazione, purtroppo anch'io condivido, me la sento. La dichiarazione di disponibilità proposta dall'amministrazione con il sindaco, mio malgrado anch'io voto. Chi è favorevole?
Non è assente.
Va bene. Allora, votata l'unanimità?
Sì. Grazie.
Va bene. Approvato.
Allora, scusate, signori consiglieri, ritorniamo ai lavori. Allora, il terzo punto all'ordine del giorno, come discusso nella conferenza di Capigruppo. Prego, consigliere. Promozione di un progetto di sviluppo integrato nell'area del litorale nord. Approvazione del documento. Consigliere Battilocchi, il vice sindaco che risponde. E il terzo punto all'ordine del giorno.
Sì,
un po' più di attenzione.
Allora, questo è un punto che abbiamo seguito anche insieme al consigliere capogruppo del PD Battilocchi. E, diciamo, consiste nella presentazione praticamente della provincia di un programma integrato di sviluppo, chiaramente del litorale nord, perché diciamo, i comuni coinvolti sono questa parte nord e retroterra chiaramente del nostro confinanti a noi, insomma, vicino a noi. I comuni sono Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Anguillara, Trevignano, Canale, Manziana, Dolfo, Allumiere, Civitavecchia e Santa Marinella. Noi giovedì scorso abbiamo praticamente sottoscritto l'accordo di programma di questo litorale nord e deve essere ratificato in Consiglio Comunale ovviamente entro il 30 settembre, però prima lo facciamo, quindi è un punto anche abbastanza semplice. In maniera molto stringata, diciamo, poi se si vuole approfondire possiamo leggere le carte che abbiamo, ma insomma in maniera molto stringata questa è un'iniziativa della provincia di Roma, rivolta al rilancio praticamente dei settori produttivi del nostro territorio, con lo strumento del programma integrato. Perché? Perché chiaramente questo prevede che i comuni si uniscano insieme alla provincia in maniera sinergica, esaminino, promulgano dei bandi che sono rivolti chiaramente anche al settore privatistico, non solamente alle amministrazioni. Sono stati individuati diversi settori di intervento, tra cui diciamo quello turistico, agroalimentare, la formazione dello sviluppo e il sistema servizi alle persone, l'economia sociale, il sistema manifatturiero logistico e dei trasporti. Le proposte, diciamo, già è stato presentato un bando dove sono stati presentati delle manifestazioni di interesse anche per dare corso e individuare poi gli ambiti di intervento, ma la cosa importante è che poi saranno, quando questo sarà ratificato e diventerà operativo, ci sarà l'emissione di nuovi bandi chiaramente e saranno poi vagliati in un tavolo di concertazione dove tutti i comuni insieme alla provincia saranno presenti. Questo può essere uno strumento non solo che sarà finanziato da parte della provincia di Roma con alcuni fondi e per dare sviluppo eccetera, ma anche uno strumento da portare all'attenzione anche diciamo anche degli organismi superiori come la Regione, il Governo, la Comunità Europea. È uno strumento fatto così di sinergia di più amministrazioni e quindi di territori ampi, ha la possibilità magari di attrarre attenzione in maniera più forte. A questo programma non aderiscono solamente chiaramente le amministrazioni locali, ma aderiscono anche le forze sociali, i sindacati e tutti insomma quelli che sono gli attori presenti sul territorio che mi sembra insomma di aver detto un po' la sostanza. Noi praticamente con quest'atto deliberiamo diciamo l'adesione a questo programma e la condivisione del documento generale di sintesi. Poi se Roberto vuole intervenire, integrare un pochettino quello che io ho detto, così la spiegazione diventa complessa. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Battilocchi, prego.
Sì, l'assessore ha esposto le linee principali del progetto, del piano integrato. Vorrei ricordare che sono circa 2 anni che la provincia sta lavorando su questo piano integrato e che in quest'aula già sono avvenute per 2 volte riunioni di tutti i comuni e delle forze private, nel senso dei soggetti privati interessati, tant'è che come diceva l'assessore si è svolto anche un bando con per l'acquisizione di quelli che erano i possibili interessi da parte dei privati e la Dispoli occupa un 13% di queste, del complesso delle richieste pervenute in provincia. È una iniziativa importante che ha anche alle spalle l'esperienza non proprio felice di altri strumenti comprensoriali, no? Parlo dei PRUSS, dei patti territoriali e così via, e proprio sulla non felice esperienza di molti di questi interventi nasce questo progetto, questo programma integrato per il litorale nord che si rivolge essenzialmente ai privati. e la provincia intende arrivare anche a finanziare queste idee, queste proposte dei privati, e non lo fanno verso i comuni, lo fanno solo verso il privato operatore economico, e quindi assume una importanza, diciamo, fondamentale anche per lo sviluppo di tutti quei settori che prima citava. Noi come la Dispoli abbiamo ricordato anche la nostra richiesta che facemmo del distretto agroindustriale, per esempio. Noi facciamo parte del distretto della nautica e ci sono così tutta una serie di importanti settori da sviluppare, il turismo, specialmente quello comprensoriale, che mettere insieme il pubblico, che è in questo momento il promotore, e il privato, che diventerà l'attuatore di queste iniziative, credo che sia una cosa importante, per cui esprimiamo sicuramente un voto favorevole non solo all'acquisizione, ma alla nostra adesione al programma, ma con l'impegno a seguirlo attentamente per portarlo avanti. Grazie.
Grazie a lei.
Altri interventi? Licesi, prego.
Sì, grazie. Io ultimamente ho sentito molto parlare dell'area metropolitana di Roma, che dovrebbe sostituire alcune istituzioni che ci sono, non so se va a sostituire una parte della provincia, che cosa. Non vorrei che si trova in difficoltà poi questa cosa, che comprende magari comuni che sono al di fuori dell'area metropolitana. Non so se sei al corrente, Roberto. No, io volevo solo, insomma, ecco, fare conoscenza di questa cosa. Grazie.
Grazie a lei. Allora, passiamo alla votazione del terzo punto, promozione di un progetto di sviluppo integrato nell'area del litorale nord. Approvazione del documento di base per la individuazione di indirizzo. Chi è favorevole?
8, 9 favorevoli.
Chi è contrario? Chi si astiene?
3.
Grazie, segretaria. Si passa al punto 4. DL 192-05, approvazione regolamento per la verifica degli impianti termici nel territorio comune di Ladispoli. Relazione? Consigliere Battilocchi. Questo è il punto che ci ha trasmesso la provincia.
Sì, con il superamento della soglia dei 40.000 residenti a Ladispoli, il servizio di controllo degli impianti termici è passato dalla provincia al comune. La provincia ci ha mandato un CD con quello che era la banca dati, che è il loro possesso, e risultano poco più di 12.000 utenze dichiarate, registrate, e quindi che vengono mandati, che annualmente mandano alla provincia non solo gli 8 euro laddove dovuto e quando dovuto del bollino verde, ma anche le dichiarazioni di conformità, di regolarità di funzionamento della caldaia asseverate da tecnici abilitati. Allora, noi abbiamo fatto, se ricordate, con delibera, abbiamo assunto in carico il servizio e abbiamo istituito un apposito controcorrente postale dove raccogliere i soldi dei bollini verdi, gli 8 euro, ma questa sera approviamo un regolamento che è necessario per poter poi procedere anche a un bando pubblico per l'affidamento all'esterno di questo servizio di verifica e controllo, che dovrà esercitare essenzialmente la propria opera nei confronti di coloro che non hanno dichiarato l'esistenza della caldaia e quindi che non mandano la regolare conformità di esercizio della caldaia stessa. Il regolamento è quello in uso presso i comuni che già esercitavano questo tipo di controllo in modo diretto, e quindi non è, è importante averlo come strumento, in quanto fa poi chiarezza su chi, come e quando si devono esercitare queste possibilità di controllo, la suddivisione per impianti termici di potenze così come sono suddivise dai vari decreti legislativi, ma quello che è importante è acquisirlo agli atti del comune per poi procedere, e quindi il consiglio, l'amministrazione tutta si dovrà rincontrare nei primi di settembre per stabilire come procedere con un bando pubblico che porterà all'individuazione di uno o un soggetto, che poi sia,
o più
sia un privato che sia una società, che dovrà esercitare questo tipo di controllo per conto del comune, ma nello stesso tempo costituire una banca dati da alimentare nel tempo per avere contezza di quelli che sono tutti gli impianti termici esistenti nella città.
Grazie a lei. Grazie. Visto che io ero presente, ho lavorato in commissione su questo punto, per quanto riguarda il PDL, se il consigliere Moretti me lo consente, diamo voto favorevole, in quanto riteniamo questo passaggio dalla provincia al comune di Ladispoli cosa appropriata, che finalmente ci consente anche di rientrare di qualche soldino. Pertanto passo direttamente al voto. Chi c'è c'è. Bisogna sospendere il consiglio comunale. Sospendiamo per 5 minuti finché i consiglieri rientrino. Si sospende, siamo in 10, sospendo il consiglio comunale.